ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
Fu sentendo ridere Johannes, un riso aspro e prolungato, molto simile a quello che il vento portava la notte da luoghi lontani, che decisi di ucciderlo. Dovevo ucciderlo e andarmene. Sarebbe stato da sciocchi fidarsi di quel vecchio che avevo ormai esasperato. Johannes dormì sino al pomeriggio e per tutto il tempo stetti nella sua capanna a vegliarlo. La ferita non era preoccupante, ma quando Johannes si svegliò e vide che gli sorridevo, fece l'atto di levarsi e cominciò a insultarmi. Lo rimisi a giacere pazientemente e gli porsi la scatola colma d'acqua. Mentre beveva, non staccava gli occhi dal mio volto e quando ebbe vuotata la scatola, mi ringraziò. Voleva levarsi ad ogni costo con l'esasperata energia degli ubriachi al risveglio, ma lo costrinsi a restare nella sua capanna e gli preparai la cena. Non mi preoccupavo di toccare le sue stoviglie o il suo pane. La mia lebbra l'avrebbe semmai raggiunto nella tomba, non prima. Aprii una scatola di marmellata e la divorò. Si faceva trattare come un bimbo malato. Se mi allontanavo, subito sentivo la sua voce chiamarmi. Mi chiamava tenente. Forse in questo subitaneo cambiamento gran parte aveva avuto la mia difesa e quel colpo che rimpiangevo di avergli dato, ma che Johannes non poteva esimersi dall'ammirare. Era stato un colpo rapido, preceduto da una finta, come un comune colpo di quinta alla testa, ma Johannes l'aveva apprezzato. Ora mi fissava con sorridente rispetto, a meno che il suo contegno non gli venisse dettato dalla rivoltella che portava al fianco. Sembrava dunque essermi diventato improvvisamente amico, ma non potevo fidarmi di questo mutamento che mascherava certo un odioso tranello. Il giorno dopo, fingendo di recarsi al fiume, avrebbe preso sorridendo la via dell'altipiano. Non era tipo da perdonarmi. Quel suo profittare dei miei rimorsi per farsi servire me lo confermava in pieno. Aspettai dunque che si riaddormentasse e preparai una lettiga, intrecciando rami freschi ai pali di Johannes. Avrei dovuto portare il cadavere all'affluente per nascondere ogni traccia, benché nessuno, eccetto Elias, si sarebbe mai chiesto dove fosse finito il vecchio. Chi avrebbe dato retta ad un bimbo? Anzi, lo stesso Elias non si sarebbe meravigliato della scomparsa del vecchio, ed io non potevo rinunciare al vantaggio acquistato sui miei inseguitori. Dopo mezz'ora la lettiga era pronta e verificai la rivoltella. Stavo per avvicinarmi alla capanna quando mi accorsi che non avrei sparato. Non avrei potuto sparare, e non per repulsione, ma per impotenza. Fallito il colpo del dottore e poi quello del maggiore, mi sentivo incapace di affrontare da capo la prova. Più volte tentai di entrare nella capanna di Johannes e sempre ne uscì sconfortato. Il bersaglio era là, ad occhi chiusi. Respirava appena. Non si sarebbe mosso, non avrebbe mosso nemmeno la testa, eppure la mia mano si rifiutava di stringere l'arma. Restavo sulla soglia, impaziente, dicendomi che quel vecchio inutile poteva mandare all'aria il mio imbarco e che dunque bisognava ucciderlo. Sì, dicevo, ucciderlo, ma non ci riuscirò. Presi a camminare su e giù per lo spiazzo, cercando di convincermi con ragionamenti che apprezzavo ma che sempre più mi toglievano forza. Capisco, dicevo, ma non lo farò. E rispondevo, coraggio, devi tentare, non devi lasciarti abbattere. Dopo un'ora di simili snervanti meditazioni, arrivai ad un compromesso. Non l'avrei ucciso, ma minacciato soltanto. Gli avrei fatto intendere che ero pronto ad ucciderlo se avesse tentato di tradirmi. Lieto della mia risoluzione, disfeci la lettiga. Ma che cosa poteva importare a Johannes di morire? Ogni minaccia avrebbe soltanto fortificato il suo proposito. Meglio non offrirgli pretesti con le mie sciocche minacce. Forse dimenticherà davvero, conclusi. Verso sera, infine, decisi che sarei andato via dal villaggio l'indomani. Era questa la maniera più sicura di placare il desiderio di vendetta del vecchio. Sarei partito lasciandogli il mulo, difficile, pensavo, convincere la bestia a seguirmi, e molto denaro. Johannes, capace di rifiutare 500 lire, avrebbe esitato davanti a 5.000. Si sarebbe sentito improvvisamente ricco e mi avrebbe offerta l'altra guancia, perdonando. Quella notte dormii vicino alla capanna del vecchio per sorvegliarlo. Avevo preparato lo zaino, pronto a partire all'alba, ma quando l'alba si annunciò, capii che mi rimettevo in cammino malvolentieri e che non avrei facilmente trovato la forza di andarmene da quel villaggio, che pure detestavo. Erano ormai trascorsi 26 giorni e la collina mi appariva come il luogo più sicuro. Avevo commesso l'errore degli inseguiti, che si trincerano e non sono più capaci di lasciare la tana, nella quale preferiscono morire piuttosto che tentare la sorte, uscendone. «Debbo andarmene», ripetevo guardando quegli alberi che ora mi sembravano amici, quella natura che lentamente emergeva dall'ombra notturna, quelle capanne che potevano ancora ospitarmi. «Se non vado via oggi, è segno che non voglio più tentare e che davvero desidero finire la mia vita in questo luogo». Misi perciò lo zaino in spalla, presi dalla tasca il denaro ed entrai nella capanna di Johannes. Era sveglio, mi aveva sentito preparare lo zaino e aveva sentito anche i miei soliloqui. Ora stava ad aspettarmi, ben composto nel suo lettuccio. «Addio, Johannes», dissi. Lasciai il denaro su uno sgabello e annunziai che non portavo via il mulo. Lo tenesse pure. Come avevo previsto, Johannes guardò il denaro, lo contò e lo nascose tra le pieghe della sua veste. Sembrava soddisfatto, ma non ringraziò. Stette a guardarmi appena, poi mi tese la mano. Quando gliela strinsi, sentì che scottava. «Stai male, Johannes?» chiesi. «No», rispose, e aggiunse: «No, signor tenente». La sua voce era fievole, improvvisamente la voce di un vecchio indifeso. Mi sedetti sullo sgabello vicino al ciglio e non sapevo che fare. Dovevo fare qualcosa prima di andarmene e allora gli scoprii la ferita. Niente di grave, in pochi giorni si sarebbe chiusa. La pulii ancora attentamente, ma alla luce che già invadeva la capanna vidi che Johannes era pallido. C'era un velo di cenere sul suo volto cotto dal sole. Forse era soltanto febbre causata da quella repentina sbornia. Gli feci inghiottire 2 pastiglie di aspirina e lasciai il tubetto che avevo chiesto quel giorno al pigro dottore, tenendolo poi nello zaino come pegno di un'amicizia nata senza fortuna. Ed era giusto che restasse a Johannes, il mio implacabile nemico. «Addio, Johannes», ripetei con voce che mi sforzavo di rendere lieta. E quasi per calmare la mia apprensione, sempre abbandonavo qualcuno nella disgrazia. Gli dissi che quel giorno stesso sarebbe guarito. Aggiunsi ai doni anche una scatola di marmellata. Ora potevo andarmene. Invece restai. «Tornerà Elias fra 3 giorni», dicevo, «e allora lascerò Johannes». Senza contare, aggiungevo, che Elias porterà le sigarette e mi eviterà di cercarne nei villaggi o di chiederne ai soldati che incontrerò. Molti sospetti di meno da lasciare lungo il percorso. Questo pensavo, ma in verità a trattenermi fu lo sguardo di Johannes, quando, passata la soglia, mi volsi a salutarlo per l'ultima volta. Era uno sguardo che mi aveva già colpito, e in quel preciso istante seppi, non avevo mai approfondito la questione, che Johannes era il padre di Mariam. Non m'ero mai chiesto che cosa fosse Johannes per Mariam, e ora lo sapevo. Sempre avevo allontanato l'idea che Elias fosse figlio di Johannes, ed ora tutto era chiaro. Il suo aspetto mi aveva ingannato, ma il giorno prima, in quella lotta furiosa, avevo provato che l'età di Johannes era soltanto una mia supposizione. L'avevo fissata vedendolo seppellire i suoi morti. Quel giorno era vecchissimo. Restai e Johannes guarì in 3 giorni. E in quei 3 giorni si può dire che diventammo amici. O almeno questa fu la mia illusione. La mattina del 4º giorno dopo l'arrivo di Elias stavo sul ciglio dello spiazzo in attesa di veder sbucare il bimbo laggiù tra i rami della boscaglia quando Johannes mi chiamò. Era ancora molto debole e cortesemente mi indicò la latta da petrolio vuota. Voleva sottintendere che dovessi andarla a riempire e ci andai. Ero molto agitato quella mattina, appunto per l'attesa di Elias. Mi rimproveravo di non aver precisato con lui l'ora del suo arrivo e così avrei trascorso la giornata ad aspettarlo e non potevo fidarmi della sua concezione del tempo. 4 o 5 giorni, la stessa cosa per Elias. Anzi, 4 giorni o 4 mesi. Possedeva, sì, un orologio, ma soltanto per vanità e per farne sentire il ticchettio ai suoi giovani amici. Sarebbe venuto chissà quando, allegro e senza il minimo sospetto del suo ritardo, e avrebbe portato un pacchettino sgualcito, oppure 2 sigarette, o una soltanto, infilata dietro l'orecchio. Sempre più mi stizzivo di non aver precisato nulla, lasciando decidere al suo estro. Per calmarmi, quando fui sulla riva ed ebbi riempito la latta, mi spogliai ed entrai in acqua. Nuotai vicino alla riva e subito uscì. Non volevo correre rischi proprio quel giorno, ma il bagno mi rianimò e pensai che non dovevo giudicare Elias tanto sciocco. Mentre indugiavo a rivestirmi, a 10 metri dalla riva, vidi l'acqua bollire. Un attimo dopo avevo afferrata la rivoltella e mirava al coccodrillo, perché è indubbio che si trattasse di quella bestia. Miravo esitando a sparare. Sapevo che le mie pallottole avrebbero appena scalfita la corazza del mostro e soltanto se l'avessi colpito all'occhio potevo ucciderlo. Mi tenevo pronto a fuggire e a raggiungere il sentiero abbandonando la latta che mi sarebbe stata d'impaccio, se non che il ribollimento si placò e non vidi ombra di coccodrillo. Mi sono ingannato, pensai. Poi aggiunsi che non m'ero ingannato e che forse il coccodrillo non mi aveva visto. Si sa che in acqua questi animali vedono meno bene di quando sono sulla terraferma. Aspettai ancora e, senza osare di confessarmelo, desideravo che il coccodrillo apparisse. Volevo vederlo. Certo, se fosse apparso sarei fuggito, ma volevo vederlo e non era la paura a suggerirmi questo singolare desiderio e nemmeno una scientifica curiosità. Era soltanto il desiderio di vederlo e di sparargli addosso tutto il caricatore, e poi fuggire. Cominciai ad ingiuriarlo. Così, credo, i selvaggi aizzano le fiere restie. Gli dissi che si facesse vedere. Perché scappava? Voleva approfittare della mia partenza, ormai fissata, per farla franca? Sapeva dunque che sarei partito l'indomani? Mi sarebbe piaciuto tornare da lei con la sua pelle conciata. Parlavo ad alta voce, dicendo queste simili sciocchezze, eccitandomi sempre più. Poiché vidi l'acqua ribollire ancora una volta, ma forse era un gorgo momentaneo, scaricai l'arma in quella direzione, imprecando. I 7 colpi sollevarono minuscoli spruzzi. Non contento, presi una grossa pietra e la lanciai in acqua. «Tieni!» urlai. Dopo ciò, alquanto placato, Presi la latta e risalì sullo spiazzo e ancora l'ansia per l'arrivo di Elias mi riprese. Inutile aspettare sul ciglio, tornai nella capanna circolare e mi distrassi a ricaricare l'arma. Purtroppo avevo sciupato 7 colpi, ora mi restava un solo caricatore, ma non avrei mai avuto occasione di adoperarlo, mi dicevo. Quel giorno gli uccelli esitavano ad entrare nella capanna, e se appena gridavo, uscivano senza farsi ripetere l'invito. Ad uno di essi, che mi stava osservando con la zampetta levata e la testa di sbieco, sputai addosso e lo vidi volare come impazzito e perdersi nella paglia del soffitto, starnazzando, incapace di trovare l'uscita. «Hanno imparato a conoscermi», pensai. Il guaio è che questi indigeni non praticano la caccia e gli uccelli prendono abitudini deplorevoli e stimano che si debba sopportare in eterno le loro confidenze. «Non sono ancora morto», urlai, «e chissà che non faccio in tempo a mangiarvi prima io». Con queste grida cercavo di placarmi. L'uccello trovò l'uscita e lasciò cadere qualcosa che aveva certamente rubato nello zaino. Un pezzo di ferro, un dado. Non potevo lasciare lo zaino aperto un minuto. Raccolsi il dado e ricordai il maggiore. Mi aveva augurato buona villeggiatura. E in quel gioco di dadi aveva vinto. Ma la villeggiatura stava volgendo al termine. Ora mi lodavo della mia prudenza. Presi il dado e lo gettai più volte a terra, fingendo di giocare. E dicevo ad alta voce i punti. «Signor Maggiore, vincerò io», conclusi ridendo. Ma ridivenni triste quando rammentai che, pur tornando in Italia, troppi processi mi attendevano. Troppi processi e l'ospedale. E verrebbe lei a visitarmi? Porterebbe libri, arance e tabacco? E ogni volta una scusa per andarsene un po' prima? Oppure non verrebbe affatto. Una solitudine valeva l'altra, insomma. Sentirei borbottare i vicini di camera invece dei cupi uccellacci. Invece di Johannes, un dottore altrettanto implacabile. Invece di Elias, che sbaglia di 4 giorni o di 4 mesi, un infermiere che non ascolta i campanelli. Invece di un arcangelo, un prete che rappresenta le gioie del paradiso. Invece di un fiume, una linea tranviaria. Ero così sconfortato quando risentii il gentile effluvio dei ciclamini. Era un effluvio quasi insignificante e discontinuo. Anzi, più annusavo e più dovevo convincermi che era soltanto una mia impressione. Forse verrà da questi alberi, pensai, ma gli alberi attorno alla capanna non fiorivano. Sordi ad ogni primavera, e non credo che gli uccelli avrebbero gradito che fiorissero. Nel dormiveglia il profumo persiste, però svanendo man mano che le palpebre si appesantivano, e vi sentivo il sospetto di un ciclamino marcito, un solo vecchio ciclamino marcito nel bouquet. È giusto, pensai. L'immaginazione mi tradisce, sono stanco, esaurito. E il languore mi rende sensibile ai minimi odori di questo villaggio. Sto acquistando il fiuto di un animale. E risi. Forse seguitai, col tempo urlerò alla luna o sentirò una talpa sospirare a 2 chilometri. Tuttavia non riuscivo a spiegarmi perché mi ostinassi a definire di ciclamino quel profumo, se non rammentavo di aver mai odorato ciclamini. «Sarà un fiore qualsiasi della boscaglia», conclusi, se non che mi accorsi che il profumo persisteva soprattutto vicino allo zaino. Annusai lo zaino e allora ricordai. Lo avevo messo nel camion del maggiore, e certamente il maggiore, tra l'altra merce, trasportava anche le pessime essenze tanto gradite agli indigeni e che sulla piazza di A vendeva il mercante. «Sì». Ora ricordavo che durante il viaggio da Massau a Adi quel profumo mi aveva persino stordito. Una fiala rotta e lo zaino ne era rimasto intriso. tutto è spiegato, dissi, e stavo per addormentarmi allorché vidi Johannes venire verso la capanna, correndo come glielo permetteva la sua debolezza. È arrivato Elias, pensai. Quando fu sulla soglia, Johannes freddamente mi annunciò che erano arrivati i carabinieri. Aveva parlato a bassa voce e pensai che i carabinieri fossero già sullo spiazzo. Non sapevo che cosa fare. Mi levai e per prima cosa infilai la giubba. Non volevo farmi trovare in quelle deplorevoli condizioni. Mi abbottonai in fretta, affibbiai il cinturone, cercai il pettine nello zaino. Soltanto allora mi ricordai di chiedere a Johannes dove si trovavano i carabinieri. Rispose che stavano forse salendo il sentiero della collina, perché quando lui li aveva visti ne distavano ancora 300 metri. Imbecille, pensai. Presi lo zaino e decisi di fuggire. Improvvisamente mi ricordai del mulo. Se i carabinieri avessero trovato un mulo della sussistenza in quel luogo, il vecchio sarebbe stato accusato di furto e per discolparsi avrebbe indicato loro la mia tana. «Il mulo!» gridai. Johannes mi guardò un attimo senza capire, poi corse verso lo spiazzo. Lo aspettavo fremente al bivio dei sentieri e poco dopo il mulo arrivò trotterellando, per nulla preoccupato. Anzi, si fermò a brucare, ma Johannes gli dette un tal colpo sulla groppa che subito smise e si fece condurre all'affluente. Mentre imboccavamo il sentiero, i carabinieri passavano davanti al tumulo e, tra le piante, feci in tempo a vederli. Riconobbi le loro mostrine. Vidi che portavano i moschetti non a spalla ma in mano, pronti dunque a sparare. E li precedeva Elias. Canaglietta, dissi, e imboccai il sentiero, spingendo avanti il mulo che s'era fatto docile. Ero quasi tentato di risalire e, prima di lasciare il villaggio con i carabinieri, impartire a quel bimbo la meritata lezione. Ero stato tanto sciocco da raccomandargli di non far parola a nessuno della mia presenza al villaggio, di modo che, se non aveva capito nulla, io gli avevo fatto capire tutto. E l'avevo pregato di portarmi anche le sigarette. Ora ricordavo il suo primo rifiuto, e poi lo sguardo severo con cui mi aveva esaminato giù nel sentiero della boscaglia, e infine la decisione che io gli avevo suggerito di tornare. Aveva contato i giorni con le dita sul naso, proprio come il vecchio, ed io avevo atteso, pieno di fiducia in quel bimbo, che, già andandosene, meditava di tradirmi. Non s'era dimenticato Elias, il mio ceffone nella tenda, e anche lui voleva la sua parte di vendetta, la peggiore. Per fortuna, pensavo, c'è Johannes. Se ha perdonato e la sua amicizia di questi giorni è sincera, farà di tutto per salvarmi. Ma posso fidarmi di Johannes, terzo membro della congiura, e con la fronte ancora fasciata per colpa mia?
Paolo Graziosi ha letto Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it